Eccoci, buon pomeriggio. Siamo all'11º episodio di questa serie Tempi difficili, organizzata dalla Biennale di Tecnologia, il Politecnico di Torino. Una lunga cavalcata per digerire questo fatto che è successo al mondo intero e che ci ha fatto pensare che sia l'episodio più importante della nostra vita, con un certo ottimismo, devo dire. Se questo fatto che ci è successo ha avuto la forza di sconvolgere tutte le nostre infrastrutture sociali, le nostre abitudini, i modi di lavorare, i modi di andare a curarci, i modi di fare scuola, lo abbiamo visto nel corso di queste puntate parlando di medicina, parlando di storia delle epidemie, parlando di tecnologia, parlando di filosofia, cercando di farcene una ragione. Abbiamo anche cercato nella puntata scorsa di comprendere in che modo questa esperienza che ha messo a dura prova alcune delle infrastrutture enormemente importanti della nostra vita e che forse sottovalutavamo prima, cioè l'infrastruttura della cura, l'infrastruttura dell'educazione, l'infrastruttura dell'accesso ai beni culturali, e che tutto sommato ci ha reso consapevoli del fatto che queste infrastrutture sono riprogettabili, devono essere riprogettate. Noi abbiamo quindi lasciato l'ultima puntata, la decima di questi tempi difficili, pensando che avremmo avuto l'occasione nell'undicesima di discutere in diretta, riferendoci alle domande latenti che sono arrivate anche nel corso di queste settimane via internet al sito di Tempi Difficili, discuterne con tre ospiti straordinari, con una focalizzazione, con una concentrazione. Parleremo del punto, come dire, sintetico di tutto quello che ci è successo, il punto della sociodemia, della difficoltà della società a attraversare questa esperienza. Una difficoltà fondamentale, che in un certo senso ci ha anche svelato le distanze, la disgregazione, la possibilità di una ulteriore polarizzazione e diseguaglianza tra le parti della società. Abbiamo visto che chi ha pagato di più sono state le donne, che hanno perso quasi tutte le persone che hanno perso il lavoro erano donne. I giovani, che sono stati penalizzati nel momento della scuola e nel momento dell'accesso al lavoro, le partite IVA, tutte le persone che avevano un certo, come dire, abitudine a lavorare in un certo modo e che sono state semplicemente obbligate a chiudere, a smettere per il periodo delle clausure decise per ridurre il contagio e salvaguardare dai picchi di domanda gli ospedali. Ora, per affrontare questo tema, abbiamo queste tre illustrissime persone che adesso immagino ci faranno vedere insieme. Elena Granaglia, professoressa di Scienza delle Finanze, eccoci qua, finalmente grazie a tutti di esserci. Elena Granaglia, che insegna Scienza delle Finanze a Roma 3, che ha vissuto la sua vita di studiosa e di pensatrice concentrandosi sulla distribuzione delle risorse. Quindi, nell'ambito della nostra discussione, ci aiuterà a vedere come possiamo rispondere alla frammentazione, alla disuguaglianza, alla polarizzazione attraverso un ripensamento delle forme con le quali distribuiamo le risorse. Fabrizio Barca, è un economista, ha persino insegnato la Bocconi, che quindi è proprio un economista, io ho fatto la Bocconi per quello, e che è un economista del territorio, cioè di tutto ciò che riguarda l'inclusione anche dal punto di vista delle parti della popolazione che stanno in luoghi diversi. Sappiamo del suo contributo alle politiche di inclusione. E la sua funzione in questo momento di cofondatore del forum Disuguaglianze e Diversità, vi faccio notare Disuguaglianze e Diversità, ci porta con lui a guardare a una visione di lunga durata per quanto riguarda come il territorio impone per rispondere a queste domande. Poi abbiamo Enrico Giovannini, l'unico con la cravatta, ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, che è stato capo delle statistiche all'OCSE, presidente dell'Istat, ministro del lavoro, è stato fino alla nuova funzione che ha adesso il portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Un'organizzazione che ormai raccoglie un grandissimo numero di aziende e organizzazioni che si occupano di Agenda 2030 e di sostenibilità. E non a caso con lui il Ministero dei Trasporti è diventato sostenibilità, sostenibile, mobilità sostenibile, infrastrutture. Allora, qui la questione è: siamo entrati nella pandemia, con una società già fratturata, piena di odio, no? Come si diceva, con grande polarizzazione delle opinioni, e forse in un contesto che ulteriormente le radicalizzava. E abbiamo vissuto un'esperienza insieme, un'esperienza insieme così forte che per un certo verso ha messo in discussione le distanze, ma nel suo farsi, nel suo dipanarsi, questa esperienza ha invece rivelato le diseguaglianze, le ha accentuate. Siamo usciti stiamo uscendo, insomma, dalla peggiore parte della crisi, con 1 milione di persone che in Italia sono povere in più. 1 milione. Ora, Elena Granaglia, come si comprende, come si accetta e come si risponde a un problema così abnorme?
Allora, grazie mille. Domanda gigantesca. Io cercherò di rispondere portando l'attenzione più su questioni, diciamo, sul piano dell'approccio generale, che non quello di singole politiche che non avrei il tempo di affrontare. E a me sembra che noi, a questo riguardo, dovremmo un po' modificare la rotta rispetto a un approccio diffuso, secondo cui contrastare la povertà, occuparci di inclusione, riguarda essenzialmente occuparsi di loro, di chi resta indietro, senza toccare noi. Sono loro che devono arrivare al nostro livello. E molte affermazioni le ritroviamo nella discussione pubblica, non ultimo penso anche alle tante critiche che si sono levate contro la proposta di aumentare l'imposta di successione. Il mio punto, il punto sul quale io vorrei portare l'attenzione, è che prendere sul serio l'inclusione non è soltanto una faccenda che riguarda loro che devono essere inclusi e devono essere portati dove noi siamo, ma è una faccenda che riguarda noi tutti insieme e che richiede profonde modificazioni nella distribuzione delle risorse, le quali investono appunto anche noi e non soltanto loro. Sinteticamente, tre ragioni. La prima ragione, ragione numero uno, l'esclusione è l'altra faccia di un mercato del lavoro che distribuisce in modo sempre più iniquo i frutti che noi insieme produciamo. Certo, in Italia abbiamo un problema serissimo, lo sappiamo tutti, di bassa crescita, di bassa produttività, ma anche se consideriamo i paesi che più hanno investito in innovazione tecnologica, nell'economia della conoscenza, ovunque vediamo che c'è comunque una grossa fascia di lavoratori, ad esempio in primis, occupati nei servizi personali, dove la quota di lavoratori poveri è assolutamente in crescita ovunque. E per contrastare questo fenomeno, certamente l'istruzione serve, ma non è sufficiente. Investire in capitale umano è fondamentale, ma non è sufficiente se non si fanno anche altre cose, in primis rafforzare le tutele nel mercato del lavoro, rafforzare la democrazia economica e così via. Ragione numero due. Quindi una prima questione è che l'esclusione è l'altra faccia di un mercato del lavoro che esclude, quindi noi dobbiamo occuparci di come nel mercato del lavoro si distribuiscono le risorse. Ragione numero due, l'esclusione dipende anche dalla nostra resistenza a redistribuire. Anche in un mercato ben regolato, anche in un mercato dove c'è democrazia economica, dove c'è un salario minimo, dove ci sono tutele contrattuali migliori di quelle che noi abbiamo adesso al posto dei 200, della proliferazione di contratti che gli imprenditori possono scegliere, contratti più seri e così via. Anche in quel contesto, in particolare di fronte a quello che ci aspetta nel futuro, ai grandi cambiamenti nel mercato dovuti ai cambiamenti tecnologici e così via. Possiamo pensare di redistribuire nella misura in cui, ad esempio, garantire, fantastico è stato il REM, ha avuto sicuramente la capacità di, diciamo, di rivolgersi a persone non tutelate, benissimo. Però possiamo veramente pensare di contrastare l'esclusione garantendo 400 euro a persona e peraltro finanziato in disavanzo. Se noi continuiamo così, con questa resistenza a redistribuire, penso che non prendiamo sul serio il contrasto all'esclusione. Terza ragione, l'esclusione dipende anche da quella che a me sembra essere stata una rinuncia nel welfare a creare condizioni comuni in cui i diversi agiscono in spazi di tutti su posizioni di povertà, scusate, di parità. Basti pensare alla progressiva individualizzazione dei servizi di welfare, dove i servizi sono sempre più prestazioni a consumo individuale, dove come nel mercato si sceglie cosa ci si può permettere, anziché uno spazio comune dove, appunto, dicevo, i diversi si incontrano in posizioni di parità. Oppure pensiamo anche a cambiamenti che si sono avuti nell'istruzione, questo grande enfasi anche nella scuola dell'obbligo, a guardare all'istruzione come un processo di selezione dei migliori, quando noi invece in particolare nella scuola dell'obbligo dovremmo pensare a garantire delle conoscenze, una base di conoscenze comune. Penso ancora a un'erogazione dei servizi dove gli esclusi, la loro voce non si sente per troppo tempo, è stata ignorata. Allora, se guardo i tempi, quindi se l'esclusione dipende da tanti fattori, ma sicuramente dipende, uno, da un mercato del lavoro che esclude, due, da una resistenza a redistribuire, tre, da un welfare che si è sempre più privatizzato, in qualche modo imitando i mercati. Allora, se noi dobbiamo cambiare queste cose ovviamente richiede di cambiare anche la situazione, le condizioni di chi si trova in posizione migliore. Perché? Perché dato un certo valore aggiunto, ad esempio, che il mercato produce, evidentemente se noi vogliamo dare, abbiamo visto negli ultimi anni, quote maggiori appropriate dai profitti e dentro la quota del lavoro, soprattutto ai lavoratori più ricchi, se noi vogliamo dare ai più poveri, qualcun altro prenderà di meno. La stessa cosa se dobbiamo redistribuire, la tassazione progressiva deve essere assolutamente rivalutata e così via. Questo non significa che non si debbano ricercare giochi positivi. I giochi positivi, cioè quelli che vanno a favore di tutti, anche di chi sta meglio, vanno ricercati. Nell'era della grande compressione, come la chiama Krugman, ci sono stati quei giochi. Abbiamo visto, senza volere fare di quel periodo un'età dell'oro, una situazione in cui tutti miglioravano e i più poveri miglioravano di più dei più ricchi, e quindi questo contribuiva a una riduzione delle disuguaglianze. Ma certamente quei tempi, ricordo, erano anche i tempi in cui le aliquote marginali dell'imposta personale sui redditi e dell'imposta sulle successioni nei paesi liberali anglosassoni si avvicinavano le più alte all'80% e dove le disuguaglianze del mercato del lavoro, pensiamo al rapporto fra la paga di un amministratore delegato e un lavoratore medio, si aggirava a 20 a 1, quando oggi troviamo così spesso 2000 a 1. E quindi quella era una situazione molto diversa. In quel periodo i giochi positivi c'erano ed erano anche oggi li dobbiamo ricercare, però oggi, e mi avvio a concludere, penso che, data la situazione attuale, sia molto complicato prendere sul serio il contrasto all'esclusione sociale senza, come dicevano i Fabiani, mettere in gioco noi, quindi come è organizzata la distribuzione complessiva delle risorse. Alcuni ci diranno, e riceviamo lettere tutti i giorni, che siamo invidiosi, che vogliamo livellare, che vogliamo rendere tutti uguali. Evidentemente non c'è nulla di questo in tutto ciò. Il punto semplicemente, e questa è la mia conclusione, è che se le regole del gioco attuale hanno portato a una distribuzione così iniqua delle risorse, molto di quello che reputiamo nostro è frutto del privilegio, e contrastare i privilegi appare del tutto legittimo a dispetto di espressioni del tipo è il momento di dare e non di prendere, perché questo è l'unico modo per raddrizzare le ingiustizie. Grazie.
Grazie Elena Granaglia, è un ripensamento paradigmatico, insomma, c'è stato un qualche decennio nel quale si è detto fondamentalmente lasciamo che il sistema funzioni perché così tutti andranno nella migliore delle distribuzioni possibili, ma a un certo punto bisogna rendersi conto che c'è una torta e che si decide come dividerla. Si può allargare la torta, ma in qualche modo bisogna comunque decidere come dividerla. E ogni fetta, comunque, è una questione di discussione, democratica, di discussione anche di potere. Fabrizio Barca, lo solleciterei a proseguire su questa strada, salvo che, forse vale la pena di ricordare un fatto che è nell'ambito della distribuzione di quello che succede delle risorse è particolarmente stravolgente. Io vedo sul Financial Times e altri giornali questo rapporto secondo il quale gli stati nel corso della pandemia hanno speso 9 mila miliardi per contenere l'effetto del recessivo. Solo che l'economia non ha reagito più di tanto. Che cosa ha reagito in quel periodo? Ha reagito la finanza. Abbiamo avuto una borsa che è salita in maniera assurda e il risultato finale di questi 9 mila miliardi di dollari dello Stato degli Stati per rispondere alla recessione. In qualche modo si sono trasformati in un aumento della ricchezza dei 2.700 billionaires, miliardari del mondo, di 5.000 miliardi, oltre la metà di quei soldi. È una questione di economia o una questione di potere?
Non potevate non fare esempio migliore. È evidente che se non c'è un cambio di paradigma, se non c'è, per usare la parola che avete usato anche nella puntata precedente, una riprogettazione delle infrastrutture, i fondi che noi immettiamo nel sistema finiranno nei canali dei soggetti, dei pezzi dell'economia più avvantaggiati. I due punti su cui Elena Granaglia ha sottolineato, un welfare non per loro ma per tutti, e per contrastare l'esclusione non possiamo caricare tutto sulla redistribuzione, dobbiamo intervenire nei processi di formazione della ricchezza, perché altrimenti diventa insostenibile il processo redistributivo. Questi due punti derivano da una valutazione molto precisa, molto puntuale. Come nelle precedenti pandemie, salvo in quella drammatica della famosa peste, perché lì quella uccise talmente tante persone che l'offerta di lavoro si ridusse e aumentò il potere del lavoro, ci fu insomma una redistribuzione di potere automatica a favore del lavoro che ebbe effetti importanti per quanto riguarda l'uscita dalla povertà di chi era sopravvissuto, tanto per essere chiari. In questo contesto, invece, come nelle precedenti catastrofi naturali, le disuguaglianze crescono e crescono lungo le faglie già esistenti. Una l'ha nominata chiaramente, due, anzi le ha toccate Elena Granaglia. La qualità dello stato sociale ha fatto un'enorme differenza per le persone, fra gli stati, fra le regioni, fra i comuni, quale fosse la qualità dell'attrezzatura della scuola, pensate alla diversa qualità dell'insegnamento a distanza, pensate alla diversità della capacità di presidio degli ospedali. un'enorme differenza la qualità del welfare. Ma un'altra cosa ci dice Rodriguez Pose in uno splendido paper: ha fatto la differenza il livello di capitale sociale, se vogliamo usare un'espressione semplice, cioè di coesione, di disponibilità, di impegno della cittadinanza a favore degli altri cittadini, che è la forma moderna di accompagnamento dello Stato. Nei luoghi in cui la coesione sociale era più forte ci sono state, a parità di altri fattori, meno morti. È un fatto significativo, importante, che abbiamo sentito in alcune fasi della pandemia. E il secondo punto, la seconda faglia che Elena Granaglia ha indicato, è quella della stabilità e della precarietà del lavoro. È enorme, si è aperto il divario fra gli irregolari e i precari, che si sono ritrovati dalla mattina alla sera senza chance, e coloro che in qualche modo avevano un pezzo di welfare che li sosteneva, e tra coloro che avevano part-time involontario, perché tante donne saltate nel mercato del lavoro, sono tutte le donne, in larga misura le donne del part-time involontario. Ma c'è una terza faglia che voglio citare, e citarla ci aiuta, come tutte le volte che facciamo diagnosi, a capire che fare, ed è quella relativa a dove sei collocato, Fabrizio Barca, Elena Granaglia, Mario Rossi, dove sei collocato rispetto all'economia della conoscenza. Coloro, i lavoratori, non solo gli imprenditori, i lavoratori, gli imprenditori dei settori collocati nei punti centrali del sistema della conoscenza, nei punti centrali della trasformazione digitale, non solo non sono stati colpiti, ma sono stati avvantaggiati dalla crisi. Si sono ritrovati ad assorbire, ma non per ingiustizia, una parte di quelle risorse, perché le risorse andavano dove serviva a fare vaccini, dove serviva accelerare i processi, dove serviva fare lezioni a distanza. L'aumento della ricchezza delle grandi corporation, che non ci piace, non è il risultato di una cattiveria, ma di un processo già preesistente che legava in maniera che già prima stava determinando una concentrazione della conoscenza e quindi del potere e quindi della ricchezza che non ha precedenti nella storia, legata al modo in cui la trasformazione digitale si è evoluta, un modo controllato dalle grandi corporation. Da questo punto di vista, quindi, la collocazione nel processo della conoscenza è stato decisivo, e oggi invece chi era fuori di quel processo si è trovato dalla mattina alla sera senza avere più nulla. E per un punto che sicuramente il mio amico Enrico vorrà riprendere, si sono trovati in condizioni molto diverse anche coloro che hanno la chance, come dire, di occuparsi del loro contesto ambientale e che non lo hanno, visto che sappiamo quanto ha pesato, lo dicono già le statistiche sulla mortalità della Valle Padana. Ricordiamo che la pianura padana ha 45-60 mila morti l'anno normalmente, legati alle condizioni particolari dell'inquinamento e che con ogni probabilità ha sofferto in modo particolare per via di questa ragione. Ecco allora che, se queste sono le faglie, i cambi di paradigma diventano evidenti. Uno l'ha detto già Elena, ed è, come dire, un rilancio di un welfare universale dove l'obiettivo sia per tutti noi di liberare pienamente la nostra persona umana. Ho citato volutamente l'articolo 3 della Costituzione. Il tema non è raggiungere un livello di sussistenza, il punto è avere un pieno sviluppo della persona umana insieme, e averlo lasciami fare un punto di metodo, visto che ho fatto il mio mestiere di coesione territoriale. Farlo sentendo, ascoltando i cittadini. Non ne possiamo più di politiche calate dall'alto, in cui le scuole, gli asili, l'assistenza agli anziani è disegnata in modo standard, uguale per tutti. I principi devono essere universali, ma il modo in cui realizzo, territorio per territorio, città per città, quel servizio deve, come dire, intermediare i saperi delle persone per disegnare a misura dei bisogni dei territori. Quindi questo è il primo punto. Sul lavoro rimando, poi magari ci ritorniamo, alle proposte che abbiamo fatto. Quando parliamo di potere, il tema non è soltanto ridare potere al lavoro, vuol dire fissare il salario minimo, cioè fare una cosa essenziale che noi ci auguravamo che questo governo avrebbe fatto, è comparso nel documento, poi è scomparso, è l'unico paese dell'Occidente che non ha un salario minimo legale e non ha le attrezzature per investigare in maniera adeguata che questo sia rispettato, che è una cosa odiosa per i lavoratori, odiosa per le imprese che rispettano la legge, ma anche dare ai lavoratori, ecco un altro pezzo di cambio di paradigma, un ruolo maggiore non solo in fase negoziale, ma in fase strategica, ex ante. Noi proponiamo i consigli del lavoro e della cittadinanza, è una modifica, è un'evoluzione di un metodo che esiste in Olanda, che potrebbe vedere cittadini e lavoratori discutere con gli imprenditori ex ante le decisioni strategiche. L'ultimo punto, fatemi essere ancora di nuovo propositivo, come cerchiamo di essere come forum, come riequilibrare lo squilibrio rispetto alla conoscenza. Si tratta di prendere alcune grandi decisioni internazionali di cui finalmente con la pandemia si è discusso. Il fatto che in Europa la Presidente della Commissione Europea abbia proposto la formazione di una impresa pubblico-privata, ERA, che si dia carico non soltanto di fare ricerca nel campo medico, ma anche di sviluppare e quindi di produrre gli strumenti e le terapie che ne derivano, un segno importante. La posizione di Biden sugli accordi TRIPS, di rendere disponibile, anzi di favorire la riproduzione dei vaccini e di altre domani di altre cose ancora, come fu per l'AIDS, è un segno interessante di un cambio di paradigma. La stessa cosa, piccola, lasciatemela dire, perché poi le piccole conquiste sono rilevanti. Il ruolo delle università italiane, stiamo parlando in un contesto universitario. Beh, io trovo un fatto grande a cui il forum ha dato un contributo, quello che l'ANVUR, cioè il centro importante italiano di valutazione delle università, abbia modificato la valutazione della terza missione, cioè abbia riconosciuto una modalità di valutazione dell'impatto sociale delle università molto più avanzato di quello che esisteva fino all'altro ieri, che si limitava a misurare il numero dei brevetti. Cioè io dico che sei particolarmente bravo se privatizzi la conoscenza. No, una misurazione interessante, il documento dell'ANVUR di marzo scorso è un documento di grande importanza, le università hanno appena finito di mandare i loro documenti e il dibattito che spero si aprirà nel paese è un dibattito estremamente importante. E da ultimo, visto che abbiamo parlato di digitale, c'è il tema delicatissimo ovviamente del controllo sulle piattaforme. Tutti una bella mattina ci siamo svegliati nel mondo scoprendo che un signore privato poteva impedire al Presidente degli Stati Uniti di stare su una piattaforma democratica. Quel Presidente stava antipatico a molti di noi, ma a molti di noi non è piaciuta l'idea che fosse un signore privato che gli impediva di parlare su Facebook e su Twitter. Di nuovo questo ci ha rammentato l'importanza che le decisioni concernenti le piattaforme siano decisioni, tornino ad essere decisioni collettive. Di nuovo, in modo molto pratico, questo può avvenire a livello territoriale, a livello comunale, attraverso una diversa modalità dell'utilizzo delle piattaforme digitali, ad esempio, e sono certo che Enrico Giovannini su questo l'orecchio ce l'ha, ad esempio nel disegno del trasporto pubblico locale. Insomma, un cambio di paradigma sul welfare, un cambio di paradigma sul lavoro, un cambio di paradigma sul governo dei processi di trasformazione tecnologica. È possibile, ce la possiamo fare, dipende da noi.
Dipende da noi, dipende. Questa volta lo si dice spesso, ma questa volta è palesemente così che dipende da noi. E abbiamo, lo diciamo anche per il fatto che abbiamo deciso come Europa di prendere le misure di questa crisi in maniera diversa, in maniera innovativa, è evidente, è sotto gli occhi di tutti. Uno dei compiti di questo governo che noi vediamo così unitario nel paese, in un paese così diviso, è quello di gestire, come sappiamo, il PNRR. Ora siamo in controprogrammazione con il Festival di Trento, che appunto si occupa del ritorno dello Stato. Qui però, a forza di nuovi paradigmi, in realtà stiamo più che un ritorno dello Stato, stiamo parlando di un nuovo Stato, perché tra l'altro è un po' così, no? Questo piano non è proprio costruire la nuova IRI, questo piano è fare delle infrastrutture abilitanti, è realizzare cose che possano rendere possibile una riprogettazione. Enrico Giovannini.
Buon pomeriggio a tutti e grazie per questo invito. Quando ne abbiamo parlato forse non era ancora, diciamo, non ero in questa posizione, però sono felice di poter contribuire a questo dibattito rinviando alle cose che abbiamo scritto con Fabrizio Barca l'anno scorso, su tutta una serie di tematiche di fondo che sono al centro del dibattito odierno. Io, proprio per evitare di dire cose già dette, ma soprattutto per condividere con voi i dilemmi che una persona che ha scritto quelle cose, che poi si trova proiettata all'interno del governo, si trova davanti, vorrei fare alcune considerazioni a partire proprio dal target 10.3 dell'Agenda 2030, dove si parla dell'eliminazione delle disuguaglianze di opportunità e la riduzione delle disuguaglianze di risultato. E qui ci aiuta anche a capire che destra e sinistra esistono ancora, perché mentre l'eliminazione delle disuguaglianze di opportunità teoricamente è qualcosa su cui tutti sono d'accordo, beh, la riduzione delle disuguaglianze di risultato no. E mi ha colpito molto le considerazioni finali del governatore Visco, è un grafico in particolare in cui la Banca d'Italia simula l'impatto della crisi e le politiche nel primo semestre 2020. Dividendo la popolazione in quinti, dal quinto più povero al quinto più ricco, se non ci fossero state le politiche, sto guardando appunto questo grafico, il quinto più povero avrebbe avuto una riduzione del 14% del reddito equivalente, mentre il quinto più ricco soltanto del 9%. E questo è quello che diceva Elena Granaglia prima, anche Fabrizio Barca, cioè il sistema è tale per cui di fronte a una crisi come questa la botta più forte la prendono i poveri. Ma se andiamo a guardare le politiche che sono state messe in campo, con gli ammortizzatori ordinari, il quinto più povero passa a circa l'8% di riduzione, mentre il quinto più ricco intorno al 6%. Ma se aggiungiamo anche gli strumenti straordinari, e Elena lo ha ricordato, anche il reddito di emergenza, che con Fabrizio Barca abbiamo portato all'attenzione come forum disuguaglianze e come alleanza per lo sviluppo sostenibile, il quinto più povero ha una riduzione solo, tra virgolette, in media del 2%, mentre il quinto più ricco una riduzione del 5%. Cioè le politiche invertono completamente l'intensità della crisi in termini di redditi. Questo per dire che le politiche possono fare la differenza e l'hanno fatta, la stanno facendo nel momento della crisi in termini redistributivi, ma la possono fare anche in termini invece predistributivi, come è stato ricordato prima. Come? Io ricordo, a proposito di grafici, un grafico di un discorso che Mario Draghi, quando era presidente della Banca Centrale Europea, fece a Lisbona in occasione della precedente crisi finanziaria, in cui mostrava che a livello europeo, dopo la crisi del 2011-2012, l'occupazione dei qualificati, delle persone con alta qualificazione, era cresciuta senza proprio nessun effetto negativo, mentre era crollata l'occupazione dei poco qualificati. E all'epoca, riflettendo proprio su quel grafico, e sappiamo come proprio il senso di mancanza di speranza di quelle persone a cui non si può chiedere di diventare degli ingegneri informatici, avendo fatto fino a poco prima gli operai, ha certamente contribuito alla crescita dei movimenti populisti, come molte analisi hanno dimostrato, perché se tu non vedi un futuro, ti rivolgi a chi ti promette di tutto e, come dice Zagrebelsky, oltre un certo livello di paura, sei pronto a rinunciare a tutto pur di affidarti a qualcuno che ti promette di risolvere i tuoi problemi. Vedete come l'elemento economico, l'elemento politico, il capitale sociale cambia proprio a seconda delle politiche. Cito questo aspetto perché mi trovo oggi appunto a gestire un parte del PNRR, 62 miliardi, che abbiamo provato a impostare, ancorché gran parte era già disegnato in precedenza, proprio in termini di riduzione dei divari tra nord e sud, portando, facendo un intervento senza precedenti nel mezzogiorno in termini di trasporti, non solo alta velocità, soprattutto treni regionali, nuovi treni, elettrificazione e così via, con una quota del 62 miliardi di spesa di nostra competenza pari al 50% nel mezzogiorno, una percentuale altissima, molto più alta di quella media del 40% dell'intero piano. Dicevo, l'abbiamo provata a impostare proprio in termini di riduzione di divari territoriali, anche tra città e aree interne, anche tra nord e sud, ma anche, direi, tra ricchi e poveri, proprio perché un investimento di queste proporzioni nei confronti dei mezzi di trasporto dei pendolari, ad esempio, non può non avere un effetto distributivo. Lo conosciamo? Ancora no, perché purtroppo il governo precedente, quando aveva disegnato il sistema del PNRR, non si era preoccupato di sviluppare dei modelli analitici, econometrici, di simulazione, che diano, fossero in grado di dare un impatto distributivo. Noi abbiamo cominciato a lavorare con l'Istat, vedendo come per esempio un investimento così forte nel settore delle costruzioni rischia di aumentare i divari tra uomini e donne, perché sono settori soprattutto appannaggio degli uomini. E allora cosa abbiamo provato a fare? Beh, nel decreto che abbiamo approvato recentemente ci sono degli elementi di incentivi, meglio di punteggi premiali, per quelle imprese che al momento dell'appalto propongono soluzioni che privilegiano il lavoro femminile, quello giovanile, ma anche che rispettano naturalmente i criteri di non discriminazione. Se tu non hai mai ricevuto come impresa una condanna, diciamo così, per comportamenti antidiscriminatori nei confronti delle donne, hai un premio in termini di punteggio. La stessa cosa per la rendicontazione non finanziaria. Insomma, ci siamo posti il problema di come correggere ex ante pre-redistributivo i meccanismi che, viste le caratteristiche dei settori, rischiano di aumentare le disuguaglianze. La stessa cosa nel caso del subappalto, in cui abbiamo previsto che anche il subappaltatore deve rispettare i contratti nazionali, oltre che naturalmente la sicurezza delle persone, cosa che sappiamo non sempre assicurata, basta guardare i dati drammatici. Dunque abbiamo bisogno di pensare alla valutazione dei piani, delle politiche, anche in termini redistributivi, oltre che guardare gli effetti macroeconomici. E su questo il ritardo proprio di questa impostazione si vede per l'assenza, anche nel nostro caso, di questi strumenti su cui stiamo lavorando. Sarebbe bello che più avanti tutti i ministeri, il governo nel suo complesso, riuscisse a dare un'idea di come questo PNRR, il fondo complementare, ma in generale le politiche, abbiano effetti distributivi favorevoli o sfavorevoli. Ancora due considerazioni con cui concludo. La prima ha a che fare con, visto che siamo in tempi difficili, è estremamente difficile prevedere cosa sarà il futuro. Come diceva Niels Bohr, fare previsioni è molto difficile, in particolare sul futuro, in particolare al momento dell'uscita da una pandemia come questa, che speriamo avvenga il prima possibile, l'uscita naturalmente, perché i comportamenti cambiano. Ed è per questo che abbiamo scelto, ad esempio, di dare attuazione a una norma che io ho suggerito quando ero nel Comitato Colao, di abbassare la soglia dimensionale per imprese e istituzioni nelle città con oltre 50.000 abitanti per istituire il mobility manager, cioè una figura con cui il mobility manager cittadino possa discutere come distribuire, per esempio, nell'arco della settimana lo smart working, che sappiamo molti continueranno a fare. Se noi riusciamo ad abbassare in modo cooperativo la pressione sui mezzi pubblici, soprattutto nelle ore di punta, possiamo concentrare in modo strutturale investimenti sul miglioramento delle infrastrutture e non necessariamente solo sull'aggiunta di nuove infrastrutture. L'ACI ci ha mostrato in un recente sondaggio che solo un giovane su 8 pensa all'auto come uno status symbol, e questo non potrà non avere effetti fondamentali nel modo in cui la mobilità funzionerà. E l'ultima considerazione ha a che fare con la nostra capacità non di prevedere il futuro, ma di prepararci ai futuri possibili, cosa su cui Luca De Biase ha tante volte richiamato l'attenzione. Lo dico perché stiamo provando a creare questo istituto di studi sul futuro, sui futuri, come in altri paesi esiste, a supporto proprio del governo per cogliere le opportunità e i rischi futuri, perché abbiamo imparato che i rischi sistemici esistono. E con questo concludo dicendo che nel comitato Colau l'anno scorso non riuscimmo a far passare un'idea per introdurre nelle scuole corsi di futuro. Ci fu detto da molti membri del comitato: ma che cos'è questa cosa? Ma insomma, è una cosa un po' astrusa. Ecco, noi oggi sappiamo che all'indomani della crisi drammatica che stiamo vivendo, in molti si domanderanno: ma qual è il mio futuro? E il rischio vero è che non avranno aiuti per riprogrammare il proprio futuro, per programmarlo ex novo, visto che avranno un'età magari in cui queste domande se le pongono per la prima volta. Ecco, questa idea del prepararsi al futuro, perché ci saranno tempi difficili, non è un rimbalzo del PIL di 2 anni che ci eviterà possibili shock futuri, abbiamo bisogno di investire molto di più, e questo è un modo per ridurre le disuguaglianze quando poi gli shock avvengono.
Grazie Ministro Giovannini, coglierei questi spunti finali per porgerle una domanda che arriva da Pierluigi Fagan, uno dei protagonisti di Tempi Difficili di questa serie, che ha buttato lì una provocazione non da poco. Come lui dice, come connettere lo studio, l'analisi del futuro con la democrazia? Si direbbe che queste due dimensioni possano essere in contrasto nel momento in cui chi analizza, fa scenari e vede che possono esserci dei futuri critici sui quali agire e per i quali prepararsi, e che sono dei futuri che non piacciono e che qualche forza politica può semplicemente definire come gufismo e portatori di sfortuna, no? C'è un tema nella democrazia di accettare il sapere approfondito anche quando non è piacevole. Non è una provocazione da poco di Pierluigi Fagan.
Ma io avevo concluso il libro del 2018, L'utopia sostenibile, proprio su questi temi. Un tema però che abbiamo ripreso nel libro con Fabrizio Barca, Quel mondo diverso, contestando l'idea che, come diceva Margaret Thatcher, there is no alternative. Ecco, questa crisi ci ha dimostrato che esistono alternative. E sono alternative magari nuove, magari la riscoperta di cose che erano state dichiarate ormai inutili, perché there is no alternative, al pensiero neoliberista in particolare, ma c'è una considerazione da fare. Proprio l'esperienza che abbiamo vissuto ci aiuta a capire che quel capitale sociale di cui parlava Fabrizio Barca prima, che caratterizza poi le capacità delle società di reagire a un terremoto, a un disastro naturale, a un disastro economico e così via, quel capitale sociale è indispensabile, vitale per la capacità di reazione. E naturalmente questo vuol dire dibattere, vuol dire scontrarsi, magari più su dati scientifici che semplicemente su qualche tweet. Ed è per questo che io ho voluto, anche nel decreto semplificazioni, rimettere al centro, anche nella discussione delle opere del PNRR, il dibattito pubblico, che oggi fino ad oggi era sospeso, pensato come una perdita di tempo in nome delle semplificazioni. No, non è una perdita di tempo, non possiamo non coinvolgere i cittadini nel discutere come cambiare questo paese. E quindi, ecco, anche in questo senso, credo che possiamo combinare dati, informazioni più basate scientificamente con opinioni per scegliere qual è l'alternativa migliore, perché ci sono alternative esistenti, ci sono futuri preferibili ad altri.
Sì, ci sono le alternative, accidenti, che ci sono, e questo è forse il sottotesto di tutta questa lezione, undicesima lezione di tempi difficili, che tra l'altro viaggia da sola. Non so se notate, cari spettatori, come si passino la palla tra loro autonomamente i nostri relatori, tanto che appunto stiamo sperimentando il dibattito senza conduttore, come le auto senza guidatore. Fra il prossimo anno faremo a meno di questi intermezzi che cerco di portarvi. Ma per aumentare un po' il mio valore aggiunto, prima di passare la parola a Barca, vorrei proprio segnalargli una delle statistiche che sono uscite ultimamente particolarmente stupefacenti, cioè questo annuale ricerca sulla felicità e il benessere di Gallup, che intervista migliaia di persone in 95 paesi, e ha trovato che nell'anno della pandemia la percezione di felicità della popolazione mondiale è leggermente migliorata. Sapete che loro fanno questa domanda dicendo: se tu hai di fronte a te una scala a pioli, dove con 10 pioli, dove il decimo più in alto è la migliore vita che potresti sognare di avere, tu in quale piolo ti trovi? E la risposta del mondo è stata: sto un po' meglio dell'anno scorso. Analizzando molto attentamente i dati, naturalmente si è scoperto che questo è frutto, la media è frutto di una varianza pazzesca, con la maggior parte dei risultati che hanno tenuto su il numero legati a motivi che riguardano quanto si sono presi cura di me. Quindi i giovani erano molto meno felici, gli anziani erano molto più felici, e i paesi nei quali c'è fiducia reciproca erano quelli che avevano la maggior parte delle risposte positive. Per sapere quanta fiducia reciproca, Gallup fa questa domanda: secondo te, se perdi il portafoglio, te lo restituiscono? E quelli che rispondono sì hanno anche risposto positivamente alla questione della felicità. Quindi in qualche modo il tessuto sociale, il capitale sociale, va a rispondere a esigenze che sono profondamente importanti, perché poi alla fine l'obiettivo di tutto sarà bene la felicità, no? Fabrizio Barca.
La felicità, ci dicono gli americani, noi europei preferiamo parlare di sviluppo armonico, che è un concetto che è più relazionale, più di comunità. Il commento mio al Gallup, si potrebbe dire che il realismo di milioni di persone ci ha reso più vicini al massimo gradino possibile, perché si è ridotto il massimo gradino possibile. Proverei a guardarla questa ipotesi, perché sicuramente la pandemia ha ridimensionato alcune alterazioni, diciamo, altezzose nell'onnipotenza umana e nella possibilità di raggiungimento dei risultati. Quindi, diciamo, la felicità è il senso di raggiungimento rispetto a ciò che tu ritieni raggiungibile, rispetto alla tua realizzazione, uso di nuovo l'articolo 3 della Costituzione, e poi la varianza. Ma proprio questo elemento personale che introduce il nostro moderatore, che è utilissimo, perché ci riporta in un dibattito importante, proprio questo elemento personale e questa sua enfasi che ha avuto anche prima nel dire dipende da noi, non intendeva dallo Stato, dalla Repubblica. Torno a ricordare che nell'articolo 3 della Costituzione la rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana non è richiesta allo Stato ma alla Repubblica, cioè a tutti noi. Ci dà uno spunto importante, due battute. Una che riprende il punto precedente delicatissimo sui saperi tecnocratici e i saperi diffusi. Se noi vogliamo che milioni di persone, come dire, si ingaggino, si impegnino nel cambiamento, e non c'è cambiamento dei sistemi degli asili nido, non c'è cambiamento della cura degli anziani neonato sufficienti, non c'è neanche cambiamento nel trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese. Ieri ho sentito una storia meravigliosa del Lucchese, di connessione fra vecchi saperi e nuovi saperi. Non c'è nulla di tutto ciò se il processo rimane tecnocratico e concentrato. È finita l'epoca delle tecnocrazie chiuse. Per assurdo lo dico in un momento in cui ancora una volta il nostro paese è costretto dalla debolezza della politica e dei partiti ad appellarsi a un gruppo di tecnici, a un grande tecnico, segnalando la debolezza della politica. Ecco, noi dobbiamo andare oltre questo, perché noi abbiamo bisogno che i saperi dei tecnocrati, quelli che ci dicono ma l'idrogeno verde, l'idrogeno diverso, come lo dobbiamo utilizzare, quali sono le chance della robotica, ma il 5G che effetti può avere, ma la piattaforma tecnologica come la posso utilizzare? Ora, una persona come Rico Giovannini sa benissimo che neanche una persona competente come lui è in grado, nello svolgimento di una funzione di ministro, di sapere tutto, se non ha a disposizione dei tecnici che gli consentano di dialogare con i grandi tecnici ed esperti del mondo privato, delle corporation, e a sua volta se il senso del dialogo che lui ha con loro, delle alternative, degli alternativi usi dell'idrogeno, della piattaforma digitale, perché c'è sempre un'alternativa, non vengono raccontati e narrati e condivisi con una massa di persone, ma non per raggiungere il consenso su Twitter, ma per raccogliere i saperi locali, perché sono il modo in cui nell'Alta Valmaira, il modo in cui a Torino, il modo in cui a Palermo quella particolare idea, quella particolare visione può essere realizzata. Questa è la grandissima carta della nuova fase della democrazia, che è una fase più avanzata, che ricorda Dewey, cioè ricorda anche delle interessanti intuizioni liberal-democratiche, diciamo, di 100 anni fa, che tornano. Una modalità, in altre parole, di conduzione del governo pubblico delle cose, di attuazione dei servizi e del disegno, che connetta i saperi dei grandi tecnici con i saperi diffusi, con i saperi di milioni di persone che sono i pazienti, i clienti, gli studenti, gli insegnanti. Questa è la scommessa. La seconda battuta è più rapida della prima. Per fare questa operazione abbiamo bisogno di una diversa pubblica amministrazione. La cosa più importante che questo governo ha detto, non ancora fatto, è che finalmente ha riconosciuto la centralità della pubblica amministrazione, ha riconosciuto che noi l'abbiamo massacrata, che l'abbiamo ridotta di 800-900 mila persone, che abbiamo la più vecchia PA del mondo, che non abbiamo giovani e che abbiamo bisogno di innovarla con concorsi di altissima qualità, con elevata capacità valutativa, per immettere dentro l'amministrazione non solo persone competenti, ma anche persone dialogiche, che sappiano dialogare, che credano alla cosa che ho appena detto, che siano trade union fra l'esperto raffinato e il cittadino che ha dei contributi da dare sul modo in cui il servizio deve essere attuato. Questa è la grande partita. Il governo la sta prendendo di petto. Noi, la dico franca, come forum abbiamo preoccupazioni che riguardino il fatto che la rapidità della selezione di questo personale possa fare agio sulla capacità di valutarne non solo le competenze ma anche le attitudini. Vogliamo sperare che questa cosa non avvenga, stiamo contribuendo con un vademecum molto concreto. Abbiamo preso le dieci selezioni migliori fatte in Italia da Milano, da Lombardia, dalla Regione Emilia-Romagna, dall'ASL 1 di Roma, dimostrando che si possono selezionare persone di altissimo livello nella pubblica amministrazione con tempi rapidi. Penso che una parte della partita del nuovo paradigma, della riprogettazione, derivi dal fatto che la politica si possa avvalere di un livello di amministrazione che abbia queste caratteristiche. Qui si gioca una parte molto grossa, realistica, della partita dei prossimi anni, e si gioca nei prossimi 12 mesi.
Grazie ancora Fabrizio Barca. Una ultima domanda che prendo da quelle che sono arrivate via internet per tirarne fuori uno spunto da porgere a Elena Granaglia. Paolo Viney osserva che il nostro paese spende poco in ricerca scientifica. Mi viene in mente di chiederle se la redistribuzione delle risorse delle quali abbiamo bisogno vada sempre pensata in termini di quello che una volta si chiamava classi sociali o classi di reddito, oppure una redistribuzione delle risorse per utilizzi, scienza, impresa, strutture territoriali, eccetera, eccetera. Questa domanda che appunto richiederebbe un'oretta di ragionamento e che peraltro io farei molto volentieri, non so il nostro pubblico, ma penso di sì, ce la dovrà rispondere in 2 minuti, anche perché volevo poi farvi un'ultima domanda, ma proprio una battuta che viene uguale per tutti, che viene dal nostro filosofo di riferimento di Tempi Difficili. Dopo ve la dico. Elena Granaglia.
Allora, beh, sicuramente c'è bisogno anche di una ricomposizione funzionale all'interno della spesa pubblica, su questo siamo tutti d'accordo, sia per quanto riguarda potenziamento della spesa per ricerca, ma non soltanto per questo, perché tutta una parte, ad esempio, di servizi alla cura in Italia sono stati completamente sottofinanziati, quindi c'è sicuramente quel bisogno. Io però voglio portare nel mio intervento, lo vorrei ancora, come dire, risottolineare qua in questo minuto che mi può restare, l'importanza anche della redistribuzione del reddito. Cioè nel nostro paese, quando si parla di garantire una distribuzione del reddito e della ricchezza meno disuguale di quella che c'è, subito si dice assistenzialismo, invidia o cose di questo tipo. Il punto invece che secondo me dovrebbe diventare di più un senso comune che è stato in passato e che dovrebbe ritornare è che la distribuzione del reddito dipende, è già stato anche detto più volte, ma non è qualche cosa di naturale, dipende dalle regole del gioco. Le regole del gioco sono state mutate in questi ultimi 30 anni in una direzione che ha privilegiato soltanto una parte. Faccio solo un micro riferimento a un dato. Aveva perfettamente ragione il ministro Giovanni, ci diceva che il segno delle politiche è stato un segno positivo perché ha ridotto di più diciamo la sofferenza nella parte più bassa della distribuzione, però quella parte più bassa negli ultimi 30 anni ha perso drammaticamente. In Italia, dati IMSS, un bel lavoro sui lavoratori dipendenti, tutti i lavoratori al di sotto di quello mediano dall'85 al 20 hanno perso, e qua il decimo più basso ha perso addirittura il 30%, 32% di lavoratori poveri. Quella situazione lì va toccata, va, almeno se noi ci poniamo da una prospettiva di giustizia, va modificata e richiede cambi nella distribuzione di risorse che hanno a che fare, come diceva lei giustamente, con distribuzione diversa di potere, perché alla fine diciamo il mercato non è appunto luogo naturale, ma come distribuisce le risorse dipende da chi ha più potere. Sono cercato. 2 minuti restano.
Io ho la sensazione che questo discorso vada appunto riconfigurato, cioè questo non è giustizia per fare qualcosa di giusto nei confronti di chi ha meno, ma è un bene comune, è qualcosa che avvantaggia tutti in realtà, e questo aspetto è particolarmente difficile. Io proprio l'ultima battuta ve la chiedo riportandovi una domanda che sembra facile, di Enrico Donaggio, che poi è stato l'ispiratore, filosofo, l'ispiratore di questi tempi difficili. Perché è così difficile vedere la pandemia come opportunità di cambiare? Elena Granaglia. Ve la chiedo a tutti uguale, quindi gli altri sono privilegiati, perché ci possono pensare male.
Abbiamo soltanto un minuto, quindi, e poi per fortuna mi affido a Fabrizio e Enrico Giovannini, e quindi posso dire proprio perché cambiare per molti è così costoso. Cioè molti, se siamo in un mondo in cui ci sono state forti disuguaglianze, la pandemia ha ancora più messo in evidenza, ha drammatizzato, nonostante alcuni buoni interventi, queste disuguaglianze, è chiaro che cambiare vuol dire che alcuni devono avere un poco meno, e quindi cambiare comunque per alcuni può essere un poco doloroso. Punto uno. Punto due: siamo un paese frammentato, quindi non c'è soltanto una questione di saldi, costi, benefici, ma siamo un paese frammentato in cui è difficile ritrovare, come dire, anche la capacità di un'azione comune, la mobilitazione comune, e questo non posso andare più, non posso certo dire di più, e lascio la parola agli altri.
Certo. Fabrizio Barca.
Due ragioni convergenti. Una l'ho imparata all'Aquila tanti anni fa, lavorando sul terremoto. Chi è colpito da un disastro non ama la parola opportunità. non ce la fa, ha una reazione istintiva negativa, l'idea di pensare che il disastro che ha ucciso persone sia un'opportunità. Avevo imparato all'Aquila a non usare mai questa parola e di dire invece, visto che è successo, adesso anche per loro. È una piccola cosa, ma non è irrilevante sul piano del linguaggio. La seconda, che è in linea con quella di Elena, è che la cultura, l'ha detto Enrico, del non c'è alternativa, è penetrata profondamente nella classe dirigente di una parte enorme del paese, e una parte enorme della classe dirigente politica non pensa che ci sia un'alternativa, lo dico con molta sincerità, non è d'accordo con la discussione che abbiamo fatto adesso, altrimenti, e quindi non ritiene che esista un'alternativa. Non è d'accordo con Enrico Giovannini, Luca De Biasi, Elena Granaglia e Fabrizio Barca.
Enrico Giovannini.
Perché quando uno rischia di avere un incidente, in primo luogo funzionano gli automatismi. Per questo i piloti sono così bravi, perché sono preparati a reagire agli automatismi. E di fronte a un dramma come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, sono scattati in molte persone gli automatismi, che sono frutto, come abbiamo provato a raccontare nel libro con Fabrizio Barca, di una cultura appunto degli ultimi 40 anni. E lo si è visto nelle imprese, nei dati Istat, quindi lasciamo per un attimo fuori il settore pubblico, in cui le imprese che avevano fatto delle scelte di innovazione sono state anche le più resilienti. Adesso questa parola va molto di moda, ma la resilienza è una cosa molto complessa che ha a che fare anche con la preparazione agli shock. Io ricordo quando nel 2016 parlavo di queste cose alla Commissione europea e il capo di gabinetto di Juncker mi disse: ma tu sei matto, andare a raccontare alla gente che il futuro è pieno di shock, ma non ci pensiamo proprio. Ecco, gli automatismi contano molto anche in politica economica, soprattutto se non hai gli strumenti per prendere decisioni guardando la realtà da un punto di vista diverso, come l'esempio che facevo prima rispetto alle politiche distributive.
Grazie. Beh, insomma, Juncker ha anche detto che i politici sanno esattamente cosa si dovrebbe fare, ma non lo fanno perché devono essere eletti la volta prossima. Questo è un vecchio discorso un po' cinico, invece stiamo osservando l'esistenza di piloti che contemporaneamente riescono ad ascoltare e a definire una direzione, o perlomeno questo potrebbe essere un bel cambiamento da avere. Tempi difficili per uscire con un cambiamento positivo sono finiti, non ci sarà l'anno prossimo la stessa serie, ve lo assicuro, perché questo è il piano del Politecnico di Torino, che invece l'anno prossimo vi riproporrà la Biennale di Tecnologia per quanto riguarda questo genere di attività. E soprattutto perché stiamo, per quanto riguarda il nostro paese e i paesi sviluppati che sanno, possono permetterci i vaccini, stanno uscendo dalla situazione terribile nella quale ci siamo trovati. Non so se questo sarà il fatto più importante della nostra vita. Da ottimista penso di sì. Non possiamo, naturalmente, come c'è stato appena detto, escludere altre cose. Quello che è importante è prepararci. Se i ragazzi del Politecnico di Torino sono stati così pazienti da seguire queste 11 puntate, hanno compreso che prepararsi non è soltanto imparare delle tecnologie e delle tecniche per risolvere problemi, prepararsi è diventare persone umane. Come quelle che abbiamo avuto oggi qui, Enrico Giovannini, Fabrizio Barca, Elena Granaglia, che ringrazio ancora. A presto.
Grazie, a presto.
Grazie.